Autoritratto in cera di Anna Morandi Manzolini, XVIII secolo. Letto da Ilaria Gaspari. Quando i giovani aristocratici del tardo XVIII secolo intraprendevano l'amato Grand Tour, accanto alle ville palladiane, alle rovine di Pompei, al Colosseo, nonché a tutti gli altri luoghi d'Italia degni di nota, ancora oggi molto apprezzati, non potevano esimersi dall'andare a visitare anche la Venere anatomica di Clemente Susini. Una donna nuda sdraiata su un drappo di velluto, in una teca di vetro esposta in un'ampia sala dedicata alla prima scuola ufficiale di modellazione della cera dentro la specola di Firenze. Era giovane e bella. Aveva la testa leggermente reclinata all'indietro, con la bocca socchiusa in un'espressione quasi estatica, e portava una collana di perle attorno al collo. Guardandola di sfuggita, si poteva pensare a una donna colta nel sonno, oppure nell'attimo appena dopo il piacere. Il suo volto era appagato e in pace, eppure dal collo in giù la scena incantata cambiava. Il ventre della Venere era squarciato, spalancato su un intreccio di viscere e di organi, in altre varianti anche su un feto. La donna era un modello realizzato in cera. Le ciglia, i capelli e i peli del pube, però, erano veri. Dopo essersi affidati per secoli alle sole teorie di Ippocrate, ignorando l'anatomia come pratica vietata, gli studi anatomici divennero una vera e propria mania nel XV secolo, dopo che la Chiesa ebbe finalmente dato l'autorizzazione a dissezionare i cadaveri per scopi esplorativi e scientifici. Le persone erano ammaliate dall'idea di vedere che aspetto avesse il proprio corpo sotto la pelle. Frequentavano i cosiddetti teatri anatomici, come noi oggi frequentiamo i cinema, e assistevano trepidanti alla discissione dei corpi, con successiva estrazione di budella e organi da parte di uomini di scienza bardati di camici. Forse fu per il troppo entusiasmo delle folle, o forse perché non si sapeva ancora bene in che modo conservare i cadaveri, ma da un certo punto in poi i tanti cadaveri divennero un problema. Insomma, non sembrò più sostenibile sezionare così tanti morti solo per cogliere i dettagli anatomici dei singoli organi. Dal XVIII secolo in poi si passò dunque alla tecnica della modellazione anatomica in cera e di conseguenza alla moda delle veneri. Quelle giovani donne morte in estasi si potevano ammirare soprattutto alla specola. E avrebbe dovuto fare riflettere il fatto che il marchese de Sade, scrittore francese con fantasie sessuali non propriamente gentili nei confronti delle donne, riconoscesse in tali figure il concretizzarsi dei propri sogni più sfrenati. L'infatuazione del marchese e del pubblico in generale per quei modelli di fanciulle cadavere era già un'evidente manifestazione della tendenza che nel XIX secolo sarebbe poi sfociata nella cultura della necrofilia. La morte di una bella donna è, fuor di discussione, il più poetico tema in tutto il mondo, ebbe a scrivere Edgar Allan Poe. Sull'onda delle nuove nozioni di anatomia si sviluppò inoltre l'idea che uomini e donne non fossero due versioni dello stesso sesso, come si era sempre creduto, bensì due sessi completamente diversi. Da Aristotele, infatti, valeva l'assunto che le donne fossero tentativi mal riusciti di uomini, che il loro organo sessuale fosse un pene introvertito e che le ovaie fossero due testicoli ritenuti. Tutti quei morti dissezionati insinuarono infine un dubbio rivoluzionario nelle menti dell'epoca, e cioè che le cose potessero non essere così come si era sempre ritenuto fossero. Le donne non erano uomini miseramente mancati, ma un'esecuzione diversa dell'essere umano, un genere a sé stante, un secondo genere. Una scoperta simile avrebbe verosimilmente dovuto portare a rivalutare la donna, ma successe il contrario. Invece di sostenere che le donne fossero differenti ma pari, si fece della loro diversa conformazione anatomica una dimostrazione scientifica della loro inferiorità. Il successo delle veneri anatomiche è, in un certo senso, il testimone della volontà di usare le nozioni della medicina di allora come un argomento a favore della sottomissione della donna. ma si trattava ancora di vera scienza oppure era solo una mera perversione erotica? La domanda sembra essersela posta già all'epoca anche Anna Morandi Manzolini, il cui autoritratto in cera vediamo qui raffigurato. All'epoca era la sola donna che aveva osato muoversi nell'ambito prettamente maschile dell'anatomia e della ceroplastica, distanziandosi tra l'altro in modo netto dall'estetica de La morte ti fa bella, in voga all'epoca tra i suoi colleghi uomini. Ciò che ad Anna interessava non erano le fantasie sessuali, ma i dettagli della realtà anatomica. Di lei scrisse nel 1757 il letterato tedesco Johann Jakob Folkman in un suo diario di viaggio. Usa la cera per plasmare tutte le parti anatomiche del corpo con una destrezza eccezionale ed è in grado di riprodurre ogni organo nella sua tinta reale. Per maggiore precisione, ricrea alcune parti del corpo, quali per esempio l'occhio o l'orecchio, ingrandendole di 2 o 3 volte rispetto al reale. Inoltre, tiene corsi di anatomia e illustra ai giovani il corpo umano. Bologna, la città in cui Anna Morandi Manzolini operava, conobbe all'epoca un forte sviluppo scientifico. Donne istruite e colte, come la professoressa di filosofia Laura Bassi, la studiosa di matematica Maria Gaetana Agnesi e la stessa Anna, erano le figure di spicco del rinnovato splendore della città universitaria. Si erano guadagnate l'appellativo di madri degli studi e tra loro Anna era senza dubbio la più singolare, vista la branca in cui si era specializzata. Che le donne, per natura più deboli, potessero riflettere e pensare era ormai assodato, ma che potessero anche sezionare corpi e organi per analizzarli senza svenire era un fatto del tutto nuovo. Anna Morandi Manzolini ne era perfettamente consapevole, almeno così sembra nell'osservare il busto di cera con il quale lei volle rappresentare se stessa come una provocazione. La signora indossa infatti una collana di perle, come qualsiasi altra Venere dell'epoca, ma per il resto la sua immagine è l'esatto contrario, quasi l'antimodello delle belle ragazze morte create dai colleghi uomini. La sua figura in cera non assume un atteggiamento estatico, ma ci presenta una donna adulta, solida, che sa il fatto suo, nonostante l'abito di taffetà rosa e l'acconciatura ricciolina. Sembra sia pronta per andare a una festa, se non fosse per una faccenda importante che la tiene occupata. Nelle mani regge uno scalpello e una pinza con le quali ha appena aperto la volta cranica di un essere umano per esaminarne il cervello. Anna scelse appositamente di rappresentare se stessa in quel modo emblematico, con un cervello tra le mani, simbolo della conoscenza e, di conseguenza, del potere. Fu forse quel significato simbolico a piacere tanto a Caterina la Grande, imperatrice di Russia, da sempre strenua promotrice dell'istruzione delle ragazze. «Ne ho una copia in miniatura sulla mia scrivania a Peterhof», scrisse a un amico, riferendosi proprio al busto di Anna Morandi Manzolini. «E se qualcuno mi chiede chi sia quella strana signora, rispondo: è mia nonna».